Cammino di Quaresima, terza tappa, terza domenica, il nostro quadro va avanti, trovate anche davanti all'altare il frutto dell'incontro della festa di domenica scorsa, gli anniversari di matrimonio. Avete visto, c'è una strada, è vero, ci sono dei numeri, non sono i chilometri, sono i numeri di anni dei matrimoni, e i festeggiati hanno lasciato in eredità alla comunità un pensiero, una riflessione, un augurio a mo' di valigetta dai 20 anni, 25, 30, 35 fino a 60 anni, avevamo tante famiglie a fare festa insieme e ci hanno regalato questa chicca, grazie alle famiglie giovani che hanno preparato tutta la giornata, come già ho detto in qualche occasione. Allora, oggi Gesù è un po' arrabbiato, ci siamo accorti nel Vangelo? Prende una frustina, comincia a sventolare sta frusta, scaravolta i tavoli, è arrabbiato. E non siamo molto abituati a vederlo arrabbiato, perché di solito le sue parole sono misericordia, il perdono, l'accoglienza, guarisce, risuscita, cioè, forse nel Vangelo è l'unica volta in cui alle parole un po' dure fa seguito una gestualità un po' dura, irruente. Gesù si sa anche arrabbiare. Mi son detto, ha peccato? Se è arrabbiato, ha peccato? Ci vuole un bel becco a dire che Gesù ha peccato, Mi sono anche detto questo, forse in alcuni momenti indignarsi, arrabbiarsi, non è sbagliato. Forse in alcuni momenti si può esprimere una sana indignazione. Non si può digerire sempre tutto, non si può sopportare sempre tutto, non si può sempre dire va bene così, non posso farci niente. No, in alcuni momenti forse ci sta una sana, una buona indignazione. Qua c'è di mezzo una cosa importante, nel Vangelo. Quando Gesù scalavolta i tavoli dei mercanti lì e dei cambiavalute, lui si era accorto che il Tempio era diventato un luogo di mercato. Cosa vuol dire? Non che uno vende le collanine cogliendo l'occasione che c'è il Tempio. No, è la mentalità, dice Gesù. Non puoi comprare i favori di Dio perché gli regali la colomba, la tortorella o il vitello se sei ricco. Non puoi comprare l'amor di Dio perché gli fai l'offerta nel Tempio. L'amor di Dio è gratuito, non lo puoi comprare. Si era formata una religiosità un po' mercantile, dove, Signore, io ti do, però anche tu mi dai. Un pochino c'è a volte anche in noi, quando diciamo, Signore, è una vita che vengo in chiesa, è una vita che prego, è una vita che educo anche nella fede, e perché capitano queste cose a me, potrei essere un po' leggermente privilegiato, potrei avere una via preferenziale. Sotto sotto c'è un po' questa mentalità, non siamo così sfacciati come i cambiavalute, no? Però un pochino c'è sotto. Allora, davanti all'immagine di Dio travisata, traviata, modificata, geneticamente modificata, davanti a un'immagine del Padre che viene offesa, Gesù si arrabbia. E poi in un gesto, poi non so se c'erano 40 tavoli, magari ne ha scaravoltati uno o due, non lo so. I soldi dei romani non potevano entrare nel Tempio, perché erano profani, allora venivano i cambiavalute, te gli davi i soldi romano, loro ti davano il soldo che andava bene per gli ebrei, quello poteva entrare nel Tempio. Soldo sempre era, no? Questi calcoli, queste macchinazioni, queste locubrazioni, insomma, era una cosa, qui c'era di mezzo l'immagine di Dio, non un padre che ama gratuitamente, ma un Dio che di cui puoi accaparrare i favori. Ecco perché si arrabbia. Ecco perché pone un gesto così importante. Gesù non fa sempre questi gesti, eh? Un gesto così l'ha fatto una volta nel Vangelo. Non è come quei genitori che si infuriano se lasci sporca la camera, se fai tardi una sera quando torni a casa, se ti va male un compito, sono sempre infuriati, sempre su tutte le cose, su tutti i fronti, per ogni cosa. No, ci sono delle cose che, sulle quali si può essere più tolleranti e ci si educa poco alla volta. Ci sono altre cose, ogni genitore poi ha le sue priorità, sulle quali non si può transigere. No, questa cosa qua, no. No. Su altre cose si può discutere. Ci si viene incontro, si cerca di capire, ecco. Anche Gesù su questa cosa non transige. Anche perché nasce una religiosità da questo atteggiamento nel Tempio. Nasce una religiosità che non è rispettosa di Dio, è più attenta a quello che l'uomo può fare per il Signore. Quello lì è un poveraccio, offre al Signore due colombe. Fede, quello lì invece ne ha di soldi, gli offre un vitello. Cioè, una religiosità così, da una parte non rispetta Dio in quanto Dio, dall'altra parte mette in luce soltanto le possibilità, le capacità degli uomini, le loro disponibilità. Una religiosità così allontana da Dio, non avvicina Dio. È una religiosità che diventa una prigione. Non è una spiritualità liberante che ti lascia stupito, meravigliato davanti all'amore gratuito, ma è una religiosità che ti chiude nelle tue possibilità e non rispetta la libertà, la gratuità e l'amore di Dio. Ecco perché Gesù si arrabbia. E dicono: quale segno poni per fare queste cose? Dimostraci che sei, e dopo noi crederemo. No, non funziona così nella fede. Già altre volte l'ho ribadito, lo diciamo, non è il segno, il miracolo che mi porta alla fede, ma è la fede che mi permette di riconoscere un segno come miracolo. Non è che io vedo delle cose strabilianti di qua e di là, vedo delle cose, effetti speciali, allora dico: Gesù, tu sei figlio di Dio, allora arrivo alla fede. No, la fede non è mutuata da gesti o da atteggiamenti o anche dai miracoli, perché una fede che nasce dal miracolo è una fede che ha bisogno spesso di altri miracoli, ha sempre bisogno di altri segni, e allora è una dipendenza. La fede è riconoscere questo rapporto con il Signore che mi ha preso il cuore, mi ha preso la vita, poi di conseguenza riconosco i suoi interventi, le sue guarigioni. Riconosco la sua parola che guarisce il mio cuore, quello degli altri, ci rende comunità, ci rende uno. Che fatica essere comunità, ci rendiamo conto, no, che in questa, anche domenica di Quaresima, qualcuno c'è, qualcuno non c'è, una volta uno viene, una volta l'altro non viene, e c'è un'altra cosa, devo andare dai suoceri, devo andare di qui, devo andare di là. Insomma, ci sono difficoltà a vivere la comunità in modo serio. Un'appartenenza, metterla come priorità, è la fatica di tutti, è la fatica di sempre. Grazie a chi c'è sempre, perché ha messo come priorità il cammino da fare insieme. Ecco il Signore, ti dice: abbi fede, cresci nella fede, matura nella fede, cresci nella preghiera, poi vedrai i miracoli e farai i miracoli. Il Tempio e la città, LS ci propone un pensiero.
Sì, esatto, abbiamo ascoltato nel Vangelo il Tempio, gli amici del Catecumenato ci hanno parlato della città come luogo di incontri, anche se spesso frenetico. Ecco, ho pensato quale poteva essere il contenitore dentro cui stanno questi altri luoghi, e ho pensato che è la casa comune, la casa comune nella quale abitiamo, della quale siamo proprietari. non siamo, scusate, proprietari, ma custodi. E nella casa comune che Dio ci ha donato, Egli è presente in una foglia, così come in un sentiero, nella rugiada, nel volto dell'altro, nell'umanità intera. Purtroppo è un'umanità che spesso è ferita da guerre, da violenze, da disuguaglianze, dalla povertà. Papa Francesco, nella esortazione apostolica Laudate Deum, che è un po' il seguito, diciamo così, dell'enciclica Laudato Si, dice questo: il mondo canta di un amore infinito, come non averne cura? È una frase bellissima, la rileggo. Il mondo canta di un amore infinito, come non averne cura? Ecco, quindi abbiamo una sola casa comune, non esistono delle altre e siamo chiamate a proteggerla. In che modo? Nelle domeniche scorse abbiamo parlato del deserto, l'importanza dell'acqua, lo scioglimento dei ghiacciai, quindi l'importanza di contenere l'emissione di CO2 per evitare il surriscaldamento e quindi con essi dei piccoli gesti quotidiani. Oggi alla domanda sul come prenderci cura della casa comune rispondiamo con l'invito a promuovere uno spirito di solidarietà universale, promuovendo l'accoglienza, uscendo dai nostri interessi particolari, combattendo le ingiustizie, in una parola mettendo al centro la fraternità. Siamo una sola umanità sulla stessa terra, siamo un noi. Ecco, quindi oggi che piccoli gesti ci ricordiamo come alla portata di tutti e che possiamo mettere in pratica per prenderci cura gli uni degli altri. Ma innanzitutto cominciando a prestare attenzione alle persone che abitano la nostra giornata, in famiglia, i vicini di casa, il collega di lavoro, il compagno di scuola. Ogni persona, anche se poco conosciuta, ha un nome, ha un volto, ha una storia, ha un talento da scoprire, una fragilità nascosta, una mano da stringere, è un fratello da amare. Quindi, prima cosa, attenzione alle persone che abitano la nostra giornata. Seconda cosa, siamo spesso tutti indaffarati sul cellulare, quindi magari provare a fare un uso più consapevole dei social, privilegiando le relazioni dirette per fare spazio a nuovi compagni di viaggio. E poi informiamoci per contribuire attivamente a quelle iniziative che hanno a cuore il bene dell'uomo e la salvaguardia della casa comune. La partecipazione è uno dei primi passi verso il cambiamento.